Facciamo la nostra chiacchierata introducendo, proprio aprendo la porta, facendo intravedere l'accesso al discorso cristiano su Dio, no? Se a noi chiedono qual è la nostra idea di Dio, dove è nata la nostra idea di Dio, come abbiamo fatto riferendoci al giudaismo, e riferendoci in qualche maniera alla storia biblica, no? E se noi dovessimo dirlo, evidentemente ci riferiamo, ci chiamiamo, basta il nome, lo dice il nome stesso, noi siamo cristiani e quindi l'idea di Dio è cristiana per noi, cioè l'idea di Dio ce la dice quello che si chiama così, Gesù Cristo. E il vero passaggio della nostra consapevolezza cristiana, che sta facendo tanti problemi, che sta proponendo tante difficoltà ai cattolici praticanti, no? Al popolo cristiano, il passaggio è che per secoli noi abbiamo pensato che Dio fosse quello lì e basta, capito? E quindi abbiamo potuto per secoli partire, come si dice, dall'alto, no? Dal Verbo di Dio che si incarna. E difatti il discorso su Cristo era de Verbo incarnato, cioè noi partivamo da Dio, dato come ovvio che era, e si trattava di dire appunto che si era fatto vedere, che aveva abitato tra noi, era stato tra noi, no? Si partiva cioè dalla divinità di Gesù, no? E questo ci ha dato per alcuni versi, e che ha funzionato ovviamente in quel contesto, ma ci ha dato un po' l'illusione di un'ovvietà. In realtà questa partenza e questa prospettiva ci è stata decostruita da parte della modernità, no? E cioè dal pluralismo, dalla secolarizzazione, dall'affermazione delle filosofie del soggetto, dalla consapevolezza della storicità, tutte queste robe qui appunto. E quindi siamo stati costretti a partire dal basso, a risalire al Gesù storico, no? Dalla storia di Gesù, per trovare in essa la rivelazione di Dio. E quindi la nostra immagine scontata di Gesù come figlio di Dio ci è stata messa in discussione. Noi abbiamo letto per secoli i Vangeli come la dimostrazione della divinità di Gesù. Gesù è Dio, no? Fa i miracoli, fa i miracoli, no? E l'idea che noi avevamo che un uomo, Gesù appunto, avrebbe percorso la Palestina annunciando che era il figlio di Dio, no? Presentandosi come il figlio di Dio e dicendo chi è Dio, cioè Padre, Figlio, Spirito Santo. Ecco, in realtà sappiamo, lo sappiamo bene oggi, insomma, quieti, che le cose non sono avvenute così, no? Quindi se dobbiamo anche noi onestamente raccontare dal punto di vista storico, no? Noi sappiamo che in realtà l'origine del cristianesimo sta alla comunità cristiana, no? In particolare ci sono due eventi, appunto stasera poi queste cose qui le indichiamo i quadri, no? Ci sono due eventi all'origine del cristianesimo, la fede nella resurrezione di Gesù e l'esperienza del dono dello Spirito, cioè la presenza della forza di Dio a Pentecoste, che fa nascere la Chiesa come una comunità testimoniale, che testimonia appunto che Gesù, l'uomo con il quale essi avevano camminato e che è morto, è seduto alla destra del Padre. E appunto questa affermazione dell'elevazione, resurrezione vuol dire uno che era morto torna vivo, elevazione che uno che era qui adesso è là, no? è là seduto alla destra del Padre. Questa immagine sappiamo che in qualche maniera per le scritture giudaiche è evocatrice di tutte le promesse. Il Salmo 110, Salmo regale, versetto 1, il Signore ha detto al mio Signore siedi alla mia destra. E quindi appunto questa comunità che fa l'esperienza della forza dello Spirito del Risorto e testimonia la resurrezione di Gesù, in realtà realizza la promessa dell'intronizzazione regale del Figlio. E quindi questa immagine impone ai primi cristiani, che sono ancora giudei, tutta un'interpretazione della scrittura, no? E impone come un'evidenza, prima di ogni riflessione teologica o filosofica, della fede in Gesù, del profondo mistero di Gesù. Del resto sappiamo, questo ci abbiamo lavorato tanto, ma comunque, sappiamo che è proprio nel costituirsi della Chiesa e della sua fede, cioè la sua testimonianza, è proprio nel costituirsi attraverso il dono dello Spirito della Chiesa e della sua fede e testimonianze che Dio fa sapere, rivela la resurrezione di Gesù. Ed è nel dono di questa iniziativa, di questa rivelazione, che la Chiesa crede e accoglie nella fede la resurrezione. Cioè dire che Gesù è risorto in realtà non è una constatazione fisica, lo sappiamo, no? È un atto di fede, radicalmente di fede. Quindi l'idea che noi avevamo, così, Gesù è figlio di Dio, è un'idea che certo è nata dalla passione e dalla resurrezione, quindi è nata dopo. Senza si può dire che Gesù l'abbia affermata, sempre senza che Gesù l'abbia suggerita, no? È la resurrezione di Gesù. E questo è il passaggio appunto della predicazione moderna, quello che spiazza anche un po' le persone abituate a un certo approccio, e dopo 50 anni una predicazione così non ha ancora accettato questo spostamento del punto, non ha ancora capito, no? Questo spostamento del discorso. È la resurrezione di Gesù alla quale gli apostoli e i primi cristiani hanno creduto e che ha trasformato la loro vita, che ha fatto partire tutto. È a partire da lì che hanno riletto la vita e l'insegnamento di Gesù. È a partire da lì che i Vangeli sono stati annunciati prima oralmente e poi messi per scritto. Ed è dunque a partire da lì che bisogna leggerli. Vedete che si ripete un po' l'approccio che abbiamo suggerito per i testi mosaici, no? Per i grandi testi dell'Alleanza. Anche là siamo stati sorpresi del fatto che quei testi lì in realtà sono stati scritti dopo in un'esperienza di liberazione di fede che fa rileggere la storia in una maniera. La stessa cosa, no? E molti, anche tra i cristiani, ignorano ancora questa regola elementare di lettura. E quindi poi pongono tutta una serie di domande, di interpretazioni, che gli rende difficile poi assumere decentemente un rapporto con questi testi e poi con la fede, in definitiva, no? Il passaggio tra la lettura ingenua, Gesù era Dio, e la lettura critica, che parte da una testimonianza su Gesù e accede alla professione di fede attraverso una ricomprensione della storia di Gesù. Questa è la differenza, appunto. Perché appunto non è avvenuto così che Gesù è venuto a proclamare che egli era Dio. Certo, i primi testimoni che hanno camminato con lui sono stati colpiti dalla sua vita, certo, dal suo insegnamento, dai suoi atti, dalle sue parole. Ripetutamente i Vangeli appunto parlano della sorpresa, dell'autorità con cui Gesù parla, e questo li ha colpiti, ma è l'esperienza della sua resurrezione dai morti che per loro è decisiva. E quindi si capisce perché In realtà il problema acuto della cristologia, del discorso su Gesù Cristo da parte dei cristiani, è diventato il rapporto tra il Gesù storico e il Gesù della fede, no? E si capisce perché la questione storica, no, è un punto di passaggio indispensabile nel discorso su Dio dei cristiani, no? E allora qui si inseriscono poi tutti i contributi. Potremmo anche noi raccontare come fa Botterò per il Vecchio Testamento, potremmo raccontare anche noi appunto tutto quello che la storia ci dice sul cristianesimo, in particolare sui Vangeli, su Gesù. Sapete che la questione storica, cosa sappiamo esattamente di Gesù, o la verità storica, no? Su cui vedete come i laici accedono gradualmente a questa prospettiva, come fa Augias, per esempio, no? E divulga, secondo me, in maniera anche interessante, anche intelligente, divulga tutti questi dati storici. Evidentemente i cristiani sono un po' indispettiti perché c'è una riduzione un pochettino storica del discorso. Ma va accettato, insomma, no. Perché la Bibbia non può essere letta come un libro storico, mica possiamo imporre la lettura di fede che abbiamo noi, no. Allora, sarebbe interessante che ci fossero cristiani che, accettando queste acquisizioni, ma come del resto hanno fatto in tanti, no? E far vedere, tra l'altro, che gli stessi testi non sono riducibili a una riconduzione della verità storica. Cioè, gli stessi testi sono una professione di fede, quindi non li puoi capire se non entri nell'intenzione con cui sono scritti, dopo che tu ci creda o non ci creda. E quindi c'è una riduzione magari un po' storicistica, scientista, poi in questi approcci, che fa finta di essere corretta, e magari anche un po' ignorante, vabbè, ma va accettato, secondo me. Cioè, non puoi fare il padrone della Bibbia. No. Allora, voi sapete che un grandissimo teologo e esegeta anche del secolo scorso, negli anni 20, Bultmann, diceva che noi non possiamo praticamente sapere niente della storia di Gesù, e aggiungeva che non è poi molto importante. Noi dobbiamo rinunciare a sapere qualsiasi cosa del Gesù della storia, cioè dei fatti e i dettagli precisi della sua vita. Basta sapere che egli è esistito, perché per lui evidentemente la questione decisiva era l'interpellazione che la parola di Dio nella storia di Gesù ti pone, no? E su questo, sul fatto che Gesù sia esistito, c'è un consenso praticamente unanime, no? Oggi gli esegeti sono molto meno severi di Bultmann quanto alla verità dei fatti riportati dai Vangeli, ammessi che essi sono stati scritti dopo, con la fede nel risorto, assiso alla destra di Dio. Partendo da questo punto di vista, però, tutti oggi ammettono che i Vangeli riferiscono di molti aspetti della vita di Gesù che sono credibili. Per ciò che dicono gli storici a proposito della Palestina dei tempi di Gesù, anzi, oggi c'è una riscoperta, per esempio, del fatto che i nostri Vangeli sono una delle fonti più sicure per conoscere quel giudaismo tra i due testamenti, il giudaismo intertestamentario, cioè il giudaismo vissuto tra l'Antico e il Nuovo Testamento, no? Tra il Primo e il Secondo Testamento. Semmai si tratta in questo discorso, no? Perché anche i nostri cristiani poi sono un po' limitati quando parlano, allora è Bale, allora è mia ira, allora... come non avessero capito che le parole più vere che loro hanno ricevuto dalla vita non sono quelle che si riferiscono alla verità che loro dicono. Allora, il problema non è appunto, allora tutto è stato inventato per rispondere alle preoccupazioni della prima comunità, quando la Formgeschichte, la storia delle forme ricostruiva i testi in base alle fonti, in base alla Chiesa che aveva prodotto il Vangelo, e quindi i Vangeli ci parlerebbero dei problemi di queste comunità cristiane, non di Gesù, estremizzando il discorso. Ma appunto c'era questa paura di dire, ma allora non è Gesù, ma sono le comunità primitive, come se poi ci fosse accessibile Gesù, se non attraverso delle testimonianze, ma in tutto è così. Quello che è avvenuto mezz'ora fa, bisogna testimoniarlo, mica c'è più, E comunque se fossimo stati lì in tre a vedere, mica quello che è avvenuto, tu lo sai o io lo so, si testimonia appunto. Cos'è appunto un racconto storico? O come si scrive la storia? Per esempio ci sono diverse storie, virgolette, scientifiche del Risorgimento, della Rivoluzione Francese, no? E sono molto diverse, e allora vuol dire che sono false, che non è vero niente, no? No, è vero che tutte, a partire da punti di vista diversi, arrecano qualcosa di essenziale alla comprensione del Risorgimento, della Rivoluzione Francese, no? Cioè, per dirle in altre parole, il passato è scomparso. Esso può essere solo testimoniato o interpretato, appunto, no? Cioè, senza interpretazione il passato non c'è. E allora, certo, è importante sottolineare che gli storici dell'antichità non avevano le preoccupazioni oggettive di una scienza oggettiva che ha un sacco di limiti che abbiamo noi oggi. Anche i classici della storiografia greca e romana costruivano una rilettura per edificare, per interpretare ideologicamente la storia. No. Certo, c'era meno questa attenzione tipicamente moderna. E quindi, certo, che gli evangelisti volevano far passare anzitutto un messaggio. E tuttavia, appunto, mi pare oggi c'è un consenso pacifico sul fatto che essi hanno riportato abbastanza fedelmente la maniera di vivere, di parlare di Gesù, la percezione che di lui si è avuto, il dibattito attorno a lui, no? Se si leggono i Vangeli con queste domande sorprende, anche perché avrebbero potuto calcare la mano molto di più sugli aspetti meravigliosi, straordinari, no? Come fanno alcuni apocrifi, ma come fanno in genere le leggende. Avrebbero potuto fare di Gesù un semidio che seduceva le folle con i suoi miracoli, il contrario invece no. I loro racconti sono sostanzialmente sobri. Il fatto che ci siano, per esempio, quattro Vangeli, cioè quattro versioni della vita e dell'insegnamento di Gesù, è contro la loro verità. Ma appunto uno è ingenuo se dice queste cose qui. No. Ogni evangelista riflette i racconti e le preoccupazioni della sua comunità, certo. E quindi ci sono tante differenze tra le quattro versioni della testimonianza su Gesù. E anche qui mi pare molto di più la sorpresa della convergenza globale nella testimonianza che danno di Gesù, che è molto superiore delle divergenze. Del resto oggi noi sappiamo che, da due secoli lo sappiamo, insomma, nel senso che sono due secoli che ormai i protestanti prima, più coraggiosamente, ma poi anche noi siamo diventati abbastanza bravi, insomma. Abbiamo studiato da ogni angolo di vista, ogni versetto, ogni parola del Vangelo, il contesto storico, geografico, linguistico, con argomenti molto precisi, e si sono costruiti dei consensi notevoli. Per esempio, il fatto che i tre Vangeli, che sono detti sinottici per le loro corrispondenze, no, datano degli anni 70-80, quindi un 40 anni dopo la morte di Gesù, no? E quello di Giovanni sarebbe stato completato attorno all'anno 100, quindi certamente non dall'Evangelista Giovanni, ma questo lo si sa da... Questa distanza, per esempio, imbarazza alcuni. E allora cercano disperatamente di avvicinare, no? avvicinare la redazione dei Vangeli alla vita di Gesù. Addirittura qualcuno arriva attorno agli anni 40, cioè una decina di anni dopo la morte di Gesù, perché hanno la sensazione che in questa maniera si salva di più la fede, capito? È interessante sta roba qui, perché c'è sotto, secondo me, una tendenza letteralistica, fondamentalistica, se possiamo chiamare, che ha bisogno di certezze fisiche, tangibili. Vogliono fondare il cristianesimo non più su una testimonianza, su una tradizione, ma direttamente appunto sul reportage, sulla descrizione, come se la descrizione, leggete i giornali, poi vedete le cronache, per vedere cosa vi aiutano a capire. Cioè, allora, più vicini i testi riprodurrebbero letteralmente le parole di Gesù, oppure perlomeno i testimoni diretti che avrebbero subito ritrascritto le parole di Gesù, riferito gli eventi della sua vita, una specie di registrazione dei discorsi di Gesù, un reportage. Però questo atteggiamento, che magari sembrerebbe appunto, dice, ragionevole, no? Beh, ha due obiezioni. Il primo è evidente, la ricerca storica più seria non accetta questi accorciamenti. Gli storici e gli studiosi non ammettono queste datazioni precoci, perché nei Vangeli ci sono evidentemente dei riferimenti alla storia degli anni 60-70, compresa la caduta di Gerusalemme. E ci sono appunto tutte queste divergenze che sono spiegabili se tu li scrivi 40 anni dopo. No? Ma l'altro problema di tipo teologico, che è ancora più serio, mi pare, c'è bisogno di fondare la propria fede su argomenti di questo ordine cronachistico, storico, in questo senso. Non è solo la letteralità fisica dei fatti, ma piuttosto la comprensione. Quindi certo diventa importante la storicità, la mediazione della storia, della cultura, perché la parola di Dio si dice nei fatti, certo, negli eventi, nella... E quindi gli esegeti, che io dico seri, gli storici seri, sono molto più impegnati a ricostruire il contesto storico e culturale in cui la fede nella resurrezione è nata, no? E oggi, per esempio, si conosce molto di più, e questa è la cosiddetta terza fase della ricerca storica su Gesù, l'ambiente giudaico. L'ambiente storico e culturale del Nuovo Testamento. E io vi dico due o tre cosine, no? Magari l'anno 21, se si riprende questo discorso, lo faremo con calma. Si sa oggi, per esempio, fino a che punto il giudaismo del tempo di Gesù era segnato profondamente dall'influenza greca, ellenistica. I fondamentalisti di cui parliamo, che vogliono arrivare a Gesù, no? Sostengono che i Vangeli e i sinottici, anzitutto, sono stati redatti prima in ebraico, poi tradotti in greco. Invece tutti, quasi tutti, riconoscono che sono stati scritti in greco. Il che non impedisce di trovare, appunto, nelle frasi greche del Nuovo Testamento le tracce di ebraismi, di aramismi. Se vedete, Gesù parlava l'aramaico, no? Un dialetto dell'ebraico. E paradossalmente è proprio il Vangelo di Giovanni, quello dopo 100 anni, l'ultimo, che era in polemica, che paradossalmente è scritto prima in aramaico. Comunque, la cosa significativa dal punto di vista della ricerca storica è che i primi cristiani, i primi giudei diventati cristiani, venivano prevalentemente da una cultura ellenistica. Parlavano greco, leggevano le scritture giudaiche nella versione greca dei 70, appunto. E i giudei colti della diaspora leggevano la Bibbia in greco. Certo, la Bibbia è totalmente giudaica, abbiamo visto, ma una lingua veicola una cultura. Quando vengono tradotte le parole acquistano un nuovo senso. Pensiamo alla parola sapienza, la sapienza, no? Che è così presente nei libri sapienziali. In greco questa parola diventa sofia e apre allora tutta la tradizione filosofica. E vedremo quanto conta nel dire la nostra fede in Gesù tutta la rielaborazione filosofica dei concili, per fare un esempio, che sono distantissimi dai Vangeli come linguaggio. No? Quando diciamo il credo, la domenica in chiesa, che c'entra col Vangelo tutta quella roba lì? La sostanza, la generazione, le tre persone. O quando la parola Dabar, parola di Dio, viene tradotta come logos, una parola che significa discorso, ragione, vuol dire far entrare tutta la ragione greca, il pensiero greco nel cristianesimo. E in questo, per esempio, si sta scoprendo come un filosofo e un giudeo, un grande uomo di cultura come Filone, contemporaneo di Gesù e di Paolo, sia stato decisivo, no? E Filone, tutti lo era una specie di giudeo cristiano, no? Che ha traghettato. Questo rapporto tra giudaismo e cristianesimo, questa continuità, proiettato sull'identità di Gesù, cosa dice? Beh, la prima continuità è evidentemente che Gesù era giudeo. E sapete che appunto questa realtà poco conosciuta da noi cristiani, anche qui per secoli noi abbiamo parlato di Gesù a partire dai mosaici occidentali, dalle definizioni della teologia occidentale. Non sapevamo neanche che era giudeo quasi. Avevamo catturato l'immagine di Gesù. E oggi ci si sta sfondando tutto il mondo del giudaismo di Gesù, no? È una scoperta splendida, evidentemente. E appunto, per alcuni versi, vi dicevo, questa è la nuova fase della ricerca su Gesù. Quindi Gesù era giudeo. È nato giudeo ed è morto giudeo. E tra noi cristiani oggi si sta parlando molto della giudaicità di Gesù. Ma vedremo appunto che era aperto anche a un giudaismo universalista. Stiamo leggendo nei giorni feriali tutte queste uscite in terra pagana di Gesù, no? Lontano dal Tempio, lontano dal ministero in Galilea. Allora, Gesù è nato giudeo e è morto giudeo. O, se volete, posso tentare di dire le cose un po' così, insomma. Gesù non ha mai pensato di fondare una nuova religione. E quindi non ha neanche pensato di provocare una rottura radicale con la religione dei suoi padri. Certo, ha avuto degli elementi di frizione forti, per esempio sulle tradizioni dei padri. Voi seguite le tradizioni dei padri, non la parola di Dio, no? Ha avuto frizioni riguardo al Tempio e al ruolo dei preti, ma oggi lo sappiamo bene, non è stato il solo a fare queste critiche. Quello che abbiamo scoperto, per esempio, in questi 30-40 anni sulla comunità degli Esseni, di cui si sono scoperti i celebri manoscritti a Qumran. Questi prendevano sistematicamente le loro distanze dal Tempio, dalla casta sacerdotale di Gerusalemme. In ogni caso, Gesù non pensava di fondare un'altra religione dissidente rispetto al giudaismo. Egli aspettava il regno di Dio, che è un'altra cosa, non un'altra religione. Che veramente Dio potesse venire tra gli uomini, come la sua religione aveva invocato continuamente. Questo comportava una critica profonda alle istituzioni giudaiche del suo tempo, certo. Del resto, quello che viveva ai tempi di Gesù era un giudaismo in piena evoluzione, anche molto diviso e appunto molto in contatto con la cultura e con il pensiero greco. Ricordiamoci che la Palestina era sotto l'occupazione greca, prima e poi romana, da 3 secoli, capito? 3 secoli. Era stata occupata, come sapete, dai discendenti, dagli eserciti di Alessandro Magno. E anche qui stanno avvenendo dei grossi cambiamenti, no? Una volta si distingueva in maniera molto decisa il giudaismo della diaspora, l'ellenismo, no, il giudaismo ellenistico. Ricordo quando siamo andati in Terra Santa nell'83-84, c'era padre che ci accompagnava, il francescano, che sarà morto, poverino, non ha più saputo niente, che aveva tutte tantissime informazioni archeologiche, ci dava tantissime. E noi introducevamo i momenti di riflessione biblica, di meditazione un po' teologica. Ricordo ancora la Cappella Dominus Flevit, io avevo introdotto il discorso sugli ellenisti, su Stefano, e lui mi ha preso da parte, come a dirmi, insomma, queste cose qui, non stai attenti a dirle, insomma, no. E comunque, appunto, questa duplice componente giudaica e greca nella comunità primitiva, ma subito la comunità primitiva di Gerusalemme, e che poi ha costituito poi la grande questione del primo cosiddetto concilio di Atti 15, no? E poi il rapporto tra Paolo, la mediazione di Pietro, mediazione molto indecisa di Pietro, Giacomo e la Chiesa di Gerusalemme, che poi ha fatto fuori Paolo quando è tornato dai suoi viaggi. No? Dicevo che una volta si divideva in maniera più decisa il giudaismo della diaspora, cioè quello dei giudei sparsi in tutto l'impero, segnati in profondità dalla cultura e dalla lingua greca, e il giudaismo di Palestina, di Gerusalemme, di lingua e cultura ebraica o aramaica. Ecco, questa distinzione qui oggi la si riduce molto, la si attenua, perché in realtà la questione di un'apertura più universalistica in un ambiente pagano che era onnipresente proponeva a tutto il giudaismo, anche a quel di Palestina, anche a quel di Gerusalemme, la questione del rapporto con i greci, no? Del resto questa preoccupazione era già entrata nel Primo Testamento in maniera decisa, no? Gli ultimi libri dell'Antico Testamento, in particolare il Libro della Sapienza, per esempio, scritto in greco, e per di più il proselitismo dei predicatori giudaici presso i pagani colti aveva molto successo. Quando Paolo va a fare le missioni, si appoggia a questo proselitismo giudaico nelle città ellenistiche, no? E Gesù oggi, questo è un altro accordo che c'è sulla lettura che si fa della figura di Gesù. Gesù era coinvolto in questa movenza del giudaismo universalizzante e quindi in questa fase di una specie di autosuperamento. Chi ha scritto il libro di Giona ha fatto un pamphlet contro la chiusura del giudaismo, no? Ha mandato sto povero profeta impaurito a convertire addirittura Ninive, no?